Direi di cominciare. Allora, diamo la parola al segretario per l'appello. Primo punto dell'ordine del giorno, approvazione verbale sul tempo precedente. La parola al segretario, dottoressa Rocchi. Chi è a favore dei verbali così come letti, così letti? A favore? Bene. Passiamo al secondo punto del giorno. Aspettiamo che si sieda. Passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno, adesione del Museo della Bilancia alla Convenzione del Sistema dei Musei messo in essere dalla provincia di Modena tra gli enti locali, gli enti pubblici e soggetti privati titolari dei musei. È di fatto un rinnovo di un'adesione, do la parola all'assessore Nascimbeni per la presentazione dell'atto.
Mi chiedo scusa, ma vengo da Bologna, non ho la copia dell'atto. Com'è? Ne abbiamo parlato sabato scorso in commissione. Questo è il rinnovo. Grazie. Questo è il rinnovo dell'adesione del Museo della Bilancia al sistema provinciale dei musei. Già da anni lo facciamo, viene finanziata non direttamente dal Comune, ma da Libra 93, il costo è di circa intorno ai 1.000-1.033 euro, se non ricordo male, e permette di mettere a sistema il nostro museo con gli altri musei della provincia di Modena, soprattutto rispetto ad alcune iniziative tematiche, formazione degli operatori e circolazione soprattutto delle iniziative che vengono fatte e la collaborazione su alcune attività a livello provinciale come musei da gustare e altre iniziative. È di fatto una cosa che è già in essere da diversi anni, quindi andiamo soltanto a torniamo a riaderire al sistema provinciale museale.
Domande, richieste di chiarimenti, osservazioni? Bene, Damiano Pietri.
Come diceva l'assessore Nascimbeni, ne abbiamo parlato in commissione, il voto del nostro gruppo consigliare sarà favorevole. Di fatto condividiamo la partecipazione al sistema provinciale museale, sicuramente è un valore aggiunto per il nostro museo.
Altri? Se non ci sono altre osservazioni o altre dichiarazioni, direi di mettere in votazione. Quindi mettiamo in votazione l'adesione del Museo della Bilancia alla Convenzione del Sistema dei Musei messo in essere dalla Provincia di Modena fra gli enti locali, gli enti pubblici e soggetti privati titolari dei musei. Chi è a favore? Lo dichiaro il voto. Hanno votato all'unanimità, a favore all'unanimità, c'è da votare anche l'immediata esigibilità. Bene, come sopra, quindi votata anche l'immediata esigibilità. Terzo punto, approvazione della convenzione fra i comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Sollievo e l'Unione delle Terre d'Argine nella materia inerente al sistema bibliotecario intercomunale. Prima di passare di nuovo la parola all'assessore, e gli do anche l'atto, Nascimbeni. È solamente è di fatto una sistemazione. Noi avevamo di fatto già trasferito avevamo già fatto questo passaggio quando avevamo costituito l'Unione, avevamo di fatto trasferito all'interno dell'Unione tutto quello che era in essere come associazione, e tra questo c'era anche l'adesione al sistema interbibliotecario e interprovinciale, al sistema bibliotecario intercomunale. È una sistemazione dell'atto in base e un'informazione dell'atto in base a quelle che sono le convenzioni che normalmente giriamo sull'Unione. La parola all'assessore.
Ma questo è un atto che ci è stato anche richiesto dalla Regione da formalizzare, perché poi noi il sistema interbibliotecario l'abbiamo già passato in Unione da qualche anno. In realtà non si tratta altro che il sistema bibliotecario che veniva fatto con l'Associazione dei Comuni e quindi le collaborazioni tra le quattro biblioteche dei quattro comuni dell'Unione Terre d'Argine. Anche questo è stato discusso in commissione sabato mattina. Ci sono tutta una serie di attività, dalle più semplici, che può essere quella del prestito dei libri tra una biblioteca e l'altra, arrivare fino a delle forme di collaborazione sulla catalogazione, ma anche sulla realizzazione di diverse attività o iniziative che vengono organizzate dai diversi centri della cultura e dalle diverse biblioteche dei quattro comuni. Io, se non ci sono domande, concludo la presentazione qui, poi se ne avete rispondo molto volentieri.
Grazie Riccardo, a chi la parola? Damiano Pietri.
Grazie. Come diceva l'assessore, ne abbiamo parlato in commissione. Di fatto questa delibera parla appunto del sistema interbibliotecario a livello comunale, ecco. E quindi si tratta di alcune attività, non nello specifico del servizio biblioteca, ecco. Questa è una cosa che abbiamo avuto, insomma, che insomma, abbiamo avuto la necessità di chiarirla meglio in commissione. Di fatto quindi si tratta dello scambio di libri tra i quattro comuni, che è già una cosa che avviene da tanti anni, di attività rivolte all'utenza scolastica, di attività per gli adulti, di fatto alcune letture, lavori relativi alla rete, quindi acquisti di computer, eccetera, e la catalogazione dei libri, quindi l'interconnessione con il sistema bibliotecario nazionale, cioè quindi l'ISBN, il codice che riconosce a livello nazionale i libri. Il nostro parere, visto che comunque il nostro parere sarà contrario, per il fatto che comunque sarà un voto coerente con altri voti che hanno riguardato l'Unione Terre d'Argine, di fatto comprendiamo che da parte del Consiglio è una sorta di sistemazione formale di una cosa che già è fatta, ecco.
A chi la parola? Già adesso nel trasferimento dell'Unione ci è compresa anche questa voce di trasferimento, quindi di fatto l'avevamo già. È una formalizzazione di una cosa che già si faceva, una sistemazione formale, giustamente come diceva il consigliere Pietri. Bene, se non ci sono altre osservazioni, direi di mettere in voto. Quindi chi è a favore dell'approvazione della convenzione tra i comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Sollievo, l'Unione delle Terre d'Argine in materia inerente al sistema bibliotecario intercomunale? Contrari? Allora.
C'è l'immediata esigibilità.
Sì, quanti Allora, 11 favorevoli, 4 voti contrari, c'è da votare anche le immediate esigibilità, come sopra, quindi 11 favorevoli e 4 voti contrari. Stasera facciamo prestissimo. Mi sono accorta di un errore nell'ordine del giorno, quindi lo sistemo adesso, nel senso che abbiamo messo alla fine l'ordine del giorno che è arrivato per primo. In ordine di tempo, non vorrei che dopo... Ok, allora andiamo in... ti ho fregato! Allora, se non ci sono problemi, se chi l'ha presentato non si offende, andiamo in ordine. Mi scuso, ma nel guardarlo non avevo verificato questo. Quindi, punto numero 4, che l'ordine del giorno presentato dal gruppo consigliare centro-sinistra insieme per Campo Gagliano in data 5 gennaio 2012 al protocollo 64 relativo alla valorizzazione dell'agricoltura. Chi lo presenta del gruppo di maggioranza? Marcello Arrighi.
Allora, rispetto a questo ordine del giorno, che si basa sul documento della CIA dal titolo Per il futuro dell'agricoltura, gli agricoltori e l'agricoltura, straordinarie risorse dell'Italia, faccio qualche breve considerazione. Innanzitutto volevo sottolineare l'importanza che l'agricoltura ha, in quanto è sicuramente uno dei settori più importanti della nostra economia e contribuisce infatti al 16% del nostro PIL. E grazie alla qualità di diverse produzioni agricole che ci permettono di eccellere nel mondo, ha un export in incremento nonostante la crisi. Ritengo che l'agricoltura abbia delle grandi potenzialità economiche ed occupazionali, anche se le difficoltà con cui devono confrontarsi le imprese del settore restano tante, soprattutto per i giovani che vogliono intraprendere l'imprenditoria agricola a causa degli elevati costi di terreni, impianti e attrezzature. È fondamentale inoltre è difendere l'agricoltura per gli aspetti legati alla cultura rurale e anche alla cultura enogastronomica, che rappresentano entrambe un patrimonio unicamente italiano. E infine volevo ricordare il ruolo di primaria importanza che hanno gli agricoltori come operatori agroambientali nella loro opera di controllo e salvaguardia del territorio e del paesaggio.
A chi la parola? Pietri?
Riguardo l'ordine del giorno del gruppo consigliare centro-sinistra insieme per Campo Gagliano, noi lo condividiamo, è chiaro che il tema è molto d'attualità ed è un tema che potrebbe valere anche per altre categorie, probabilmente tutte le categorie di lavoratori italiani. Sicuramente l'agricoltura è un settore che è stato martoriato, non ultimamente ma da tanti anni, per cui insieme ad altri insieme ad altri settori è uno dei più colpiti, quindi condividiamo sia le premesse sia il documento nel suo complesso, condividiamo anche noi la valorizzazione dell'attività agricola in tutte le sue forme, la salvaguardia del terreno agricolo, la diffusione dei servizi per le aziende dei territori rurali e la valorizzazione del rapporto cibo e territorio. Riguardo a questo tema, anche nell'ordine del giorno successivo potremo magari fare un ragionamento più ampio riguardo al Made in Italy. Il nostro voto comunque sarà favorevole.
Altri? No, io due parole per l'agricoltura sono no, logicamente c'è, credo che da questo punto di vista il fatto di arrivare a discutere comunque in Consiglio Comunale, poi è vero che quando le cose sono condivise magari la discussione è più, più limitata, però insomma di arrivare ad approvare con un ordine del giorno dove di fatto andiamo a valorizzare appunto quello che è il ruolo delle agricolture, che come diceva Marcello, al di là del valorizzare un'attività produttiva è anche un ruolo che ci permette di mantenere un controllo del territorio e una salvaguardia anche del nostro territorio importantissima. E è un ruolo che forse è stato anche poco, a volte anche un po' svilito, invece io credo che vada ulteriormente sottolineato. Quindi credo che sia nostro compito come amministrazione, poi giustamente ci sono anche valorizzazioni di altre categorie e altre attività produttive, però io, il problema che è dell'agricoltura è che quando si parla di attività produttive dell'agricoltura. Sembra sempre che l'agricoltura sia una cosa a parte rispetto all'attività produttiva, invece è una delle nostre attività produttive principali tuttora, e quindi credo che dobbiamo tutti rivalorizzare, tutti anche avere un occhio di riguardo nei suoi confronti. Detto questo, direi di mettere in votazione, quindi chi è a favore dell'ordine del giorno presentato dal gruppo consigliare Centro-Sinistra insieme per Campo Gagliano relativo alla valorizzazione dell'agricoltura. Votato a favore all'unanimità. Il quinto punto è l'ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Centro-Sinistra insieme per Campo Gagliano in data 5 gennaio 2012, il protocollo 65 relativo alla tutela Made in Italy e il ruolo della Simest SPA. Do di nuovo la parola a Marcello Righi per la presentazione.
Questo DG, presentato da Coldiretti Modena, mette in luce il caso Simest. Allora, la Simest è una società finanziaria di sviluppo e promozione delle aziende italiane all'estero, controllata dal Ministero dello Sviluppo Economico, che ne detiene il 76% del pacchetto azionario. La Simest ha finanziato direttamente o indirettamente la produzione o distribuzione di prodotti che nulla hanno a che fare con il tessuto produttivo italiano, ma anzi che fanno concorrenza sleale a imprenditori che allevano e producono in Italia. Il caso più eclatante è quello di Parmacotto, Parmacotto USA, che è per il 49% di Simest, commercializza nei suoi negozi degli Stati Uniti, culatello, bresaola, eccetera, prodotti negli Stati Uniti con carne non italiana. Un altro caso eclatante è quello di Lact Italia, che è una società costituita nel 2005 in Romania per la lavorazione e la commercializzazione di prodotti lattiero-caseari, che è controllata per il 29,5% da Simest. Questa società produce con latte rumeno formaggi di tradizione italiana, e con il marchio Dolce Vita a nomi di pecorino, ricotta e caciotta. L'Italian Sounding, cioè la contraffazione di prodotti italiani, sottrae 60 miliardi di euro all'anno all'economia nazionale. Questo valore è molto rilevante, considerando che il valore dell'export dell'agroalimentare è di 28 miliardi di euro. Per cui è chiaro che la diffusione di prodotti che traggono in inganno, nella loro vera origine geografica crea un evidente danno all'immagine dell'agroalimentare italiano. A maggior ragione questo particolare sostegno da parte di Simest all'Italian Sounding ostacola la potenzialità di crescita delle aziende italiane e incentiva investimenti in delocalizzazioni, sottraendo opportunità di crescita, occupazione e occupazione al sistema Italia.
Grazie Marcello, a chi la parola? Sempre Damiano.
Prima di fare un intervento più ampio, volevo fare una domanda precisa che riguarda proprio il testo. Nella parte in cui c'è scritto chiede al Presidente del Consiglio, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Agricoltura, di avere esaustive informazioni sull'operato della Simest al fine di tutelare l'immagine della provincia, il cui improprio operare foriero di danni al sistema produttivo, eccetera. Secondo me non è scritto bene. Cioè, in questo modo noi diciamo che è la provincia che opera in modo improprio, per cui secondo me sarebbe corretto scrivere al fine di tutelare l'immagine della provincia, in quanto l'improprio operare della Simest, e via dicendo, è foriero di danni al sistema produttivo occupazionale. Quindi propongo una modifica del testo, perché questo secondo me ha un significato diverso rispetto all'intenzione di Marcello Righi. Questa era la domanda secca. Poi riguardo al tema, mi permetto di ringraziare Righi perché alla fine l'ha portato in Consiglio Comunale. Devo ammettere che è un tema che non conoscevamo e che ovviamente ci siamo informati per dire, tentare di dire qualcosa di sensato. E di fatto si parla di Italian sounding, cioè contraffazione probabilmente, però è un termine più sofisticato, cioè non è contraffazione così come almeno io la conoscevo. Di fatto è un metodo che viene utilizzato, da quel che ho capito, per evocare l'immagine italiana su prodotti che non sono italiani. Questo è un po' il concetto. E di fatto non so se si può parlare di contraffazione, alcuni dicono che è contraffazione, sicuramente è un modo non lecito per sfruttare quella che è la nostra forza, la nostra immagine, il nostro marchio, la nostra cultura nel mondo. Quindi è chiaro che si crea un valore aggiunto facendo evocare appunto questo concetto di italianità quando di italiano su quei prodotti, a parte qualche marchio così, non c'è nulla. Per cui io mi ero scritto due cose che le metto come dichiarazione di voto. La sofisticazione dei prodotti agroalimentari danneggia pesantemente l'economia nazionale, le imprese del settore e i consumatori. Occorrono politiche più efficaci in grado di contrastare un fenomeno ormai mondiale come l'Italian sounding. Ci sono aziende italiane che beneficiano di finanziamenti pubblici per realizzare all'estero prodotti che di per commercializzare all'estero prodotti che di Made in Italy hanno solo l'etichetta con lo stivale o il tricolore. Ci sono casi documentati, l'ha citato Righi, ha parlato di Parmacotto, Lactitalia, eccetera. Di fatto questa Simest è una società, come diceva anche Righi, controllata al 76% dal governo italiano. Quindi attraverso la Simest queste aziende avrebbero realizzato alimenti con ingredienti e materie prime non italiane, confezionati sul posto all'estero in cui vengono vendute, con etichette e marchi che evocano prodotti tipici della gastronomia italiana e le specialità regionali. Ho letto anche su internet di un caso della Finocchiona di San Gimignano, cioè di fatto negli Stati Uniti non si possono importare insaccati da qualsiasi parte del mondo, per cui cosa fanno? Hanno mandato là un agricoltore di San Gimignano che produce con le stesse tecniche italiane, però di fatto acquista i prodotti, le materie prime direttamente dagli Stati Uniti. Quindi di fatto legittimo vendere questo prodotto con un nome che sicuramente non è Finocchiona di San Gimignano, né è corretto sicuramente fa riferimento al territorio nel qual caso di San Gimignano, comunque riferimenti impropri a territori di origine che di fatto non ci sono. Il Made in Italy e in particolare quello agroalimentare rappresentano una straordinaria leva competitiva per la crescita del nostro paese, specie in questo momento di grave crisi con lo spettro della recessione dietro l'angolo. Occorre contrastare qualsiasi tipo di frode che speculi sulla nostra forza, la nostra cultura, la nostra tradizione, per attivare meccanismi di vero illecito concorrenziale, vanificando così ingiustamente il sacrificio dei nostri operatori ed abusando del buon nome italiano nei mercati internazionali. Di fatto il nostro voto sarà favorevole. Va bene.
Oppure all'inizio,
che poi non è solo il problema della provincia, è l'Italia.
Va bene.
Che non è più solo un problema provinciale, è un problema nazionale.
Ma certo.
Si spegne? No, guardate, due veloci considerazioni anche su questo, perché io credo, poi hanno fatto alcuni mesi fa su non mi ricordo se era Report, una di queste trasmissioni, è proprio un servizio su questo, ci sono delle cose allucinanti, al di là di quello che si diceva, che era quello proprio di l'ultimo esempio fatto della Finocchione di San Gimignano, anche semplicemente proprio evocare. Poi non c'è scritto Made in Italy, quindi molto probabilmente non si prefigura neanche come una vera e propria sofisticazione, però evocare nel nome o anche solo nelle immagini i prodotti italiani. Visto che lo diciamo anche in tanti altri campi, i famosi lotte che si sta facendo sul Made in Italy, soprattutto in campo relativi alla moda, ai prodotti di abbigliamento e agli accessori, perché di fatto si prende in giro il consumatore, nel senso che poi non è Made in Italy, e perché sfruttando il marchio Made in Italy si riesce a vendere più caro e meglio la roba. Io credo che sia un problema che viene da lontano, nel senso che i primi, soprattutto nella parte moda, poi a sfruttare un po' questo sono stati alcuni operatori dello stesso settore, che per risparmiare hanno fatto produrre i propri beni all'estero, soprattutto Made in Italy, anche se questo non era vero, ed è logico che poi questo si è riversato sulla nostra situazione come un vero e proprio sottrazione di risorse al nostro territorio. Nel campo agricolo poi ancora peggio, per le cose che ci dicevamo, soprattutto anche per la tutela di un prodotto che è quello anche qualitativo, anche dell'eccellenza che abbiamo sul nostro territorio, che su tutto questo, sul fatto che poi ci perdiamo dal punto di vista economico, ci siano delle aziende che operano finanziate dallo Stato, credo che sia veramente assurdo e veramente controproducente. E quindi credo che sia importante almeno chiederne riscontro e capire bene cosa tentare di cambiare questa situazione. E quindi se siamo d'accordo, così come abbiamo detto, cambiamo la frase in modo che diventi appunto di avere esaustive informazioni, come abbiamo detto di fare alla fine?
Allora, di avere esaustive informazioni sull'operato sull'operato della Simest SPA, il cui improprio operare foriero di danni al sistema produttivo ed occupazionale provinciale, al fine di tutelare l'immagine della provincia. Facciamo ruotare.
Di mettere in votazione l'ordine del giorno presentato dal gruppo consigliare centro-sinistra insieme per Campo Gagliano, relativo alla tutela del Made in Italy e al ruolo della Simest SPA, chi è a favore? Bene, direi che è votato all'unanimità. Scusandomi per il disguido, il sesto punto del giorno presentato dal gruppo consigliare centrodestra Campo Gagliano in data 13/12/2011, al protocollo 7889 relativo a progetti formativi in favore di profughi provenienti dal Nord Africa. Do la parola al consigliere Filippi. Rossi per la presentazione.
Va bene, va bene. È un consigliere Filippi, un assessore. Io ho presentato un ordine del giorno che è già stato votato anche in altri comuni della provincia di Modena e, se non ricordo male, Mirandola, dove ha avuto l'unanimità del consiglio. Perché l'ho presentato? Tanto per sapere anche in consiglio, così anche gli altri colleghi consiglieri, lo stato dell'opera dei nostri rifugiati, perché anche sul nostro territorio oggi come oggi ne abbiamo, se non ricordo male sono tre ragazze, e poi anche perché abbiamo la possibilità, non so, senz'altro ne eravate già a conoscenza, di ottenere, visto che per i primi sei mesi i profughi non possono lavorare per legge, invece lo Stato aveva fatto una legge che dice che esiste un fondo nazionale per le politiche e servizi dell'asilo gestito dal Ministero dell'Interno, che assegna contributi in favore degli enti locali che presentino progetti destinati all'accoglienza di richiedenti asilo in attesa della pronuncia della commissione territoriale di titolare della status di rifugiato, di titolare di protezione sussidiaria, decreto 28 novembre 2005. Chiedevo se c'era anche la possibilità per il nostro comune, visto che abbiamo sempre delle risorse inferiori, li stiamo giustamente ospitando perché hanno come status di rifugiati, di profughi, e avendo anche l'Unione Terre d'Argine in tutti e quattro i comuni dei profughi, non chiedevo se era possibile, anche per ottenere qualche risorsa dallo Stato che è sempre abbastanza restio a darcene, la progettualità di un la possibilità di fare un progetto per fare lavorare queste persone che secondo me si sentono anche un pochino senza fare niente tutto il giorno, si potrebbero anche diciamo annoiare, anche se non è il termine corretto, rendere utili anche per la comunità che li sta ospitando. Grazie.
Direi di, se, visto che di fatto nell'ordine del giorno c'è anche una richiesta rispetto a quello che stiamo facendo per i profughi, sono 5 donne quelle che abbiamo presenti sul nostro territorio, direi di, se vi va bene, do un attimo la parola a Linda Leoni perché così ci fa un attimo lo stato della situazione e di fatto vi stupiremo con effetti speciali, nel senso che rispetto all'ordine del giorno, dicevo, così ha una proposta da fare, insomma.
Dunque, si chiedeva lo stato dell'opera. Le ragazze, come diceva il sindaco, sono 5 e sono arrivate, al momento abitano ancora in via Barchetta e diciamo i progetti formativi a cui si rivolgeva il consigliere Rossi si chiamano tecnicamente SPRAR, il fondo che citava prima, e per e ottenere queste risorse è necessario che le profughe siano dotate di C3, che è un certificato che la questura ci ha inviato, diciamo, materialmente l'hanno avuto in mano il 1° di dicembre, quindi fino a quella data non è stato possibile. Prima di intraprendere azioni formative era necessario intraprendere un percorso di base per fare in modo che le ragazze fossero in grado di capire le basi dell'italiano, perché un percorso formativo vuol dire anche qualcuno che insegna nella lingua italiana, insomma. Considero comunque anche questa un'attività formativa, nel senso che gli abbiamo dato la possibilità di avere una base, e quindi è stato iniziato un percorso con la scuola di lingua e cultura italiana del territorio perché fossero in grado, insomma, di capire almeno le basi della nostra lingua. C'è un'altra considerazione da fare, che è quella che è necessario che i percorsi formativi che si intraprendono non portino a false speranze. Qua non voglio creare malintesi, nel senso che sappiamo tutto il contesto economico in cui siamo, sono le fasce più deboli e le profughe sono in tutto e per tutto in questa fascia, quindi bisogna creare attenzione. E poi, come ricordava prima il consigliere Rossi, c'è una commissione che si deve esprimere, quindi lo SPRAR è fatto perché loro possano intraprendere azioni formative prima che la commissione nazionale si esprima, ma c'è una commissione nazionale che deve decidere del loro futuro e quindi è necessario mantenere una certa delicatezza anche rispetto a questo. Queste premesse non tolgono l'importanza di quello che c'è scritto nell'ordine del giorno. Io chiedo solo la possibilità di apportare una piccola modifica, perché come Unione Terre d'Argine ci siamo impegnati con una convenzione a intraprendere un percorso di mediazione culturale, integrazione, e con questo termine intendiamo anche formazione, quindi integrazione nel tessuto sociale, con il consorzio delle cooperative che ha individuato il Mantello come cooperativa che ci potesse aiutare in questo scopo, quindi anche individuare quello che chiedeva il consigliere. Chiedo quindi se fosse possibile inserire impegno a sindaco e la giunta a mantenere l'impegno, la volontà di continuare nella volontà di intraprendere azioni formative, nel senso che degli atti per intraprendere queste azioni formative sono state fatte. Anticipo il fatto che se la modifica non dovesse essere tenuta in considerazione, noi votiamo lo stesso a favore, quindi non c'è problema. No, era solo per dare atto che abbiamo già fatto questo atto che ha data 29 settembre, insomma, per...
Mi sembra che non cambi il succo dell'ordine del giorno e accolgo favorevolmente il vostro voto favorevole e aggiungete anche la data 29 che dicevi prima, se volete mettere che dal 20 Perfetto. Grazie.
Ti forniremo di un microfono e do la parola a Matteo Camellini.
No, chiedo ufficialmente un microfono così viene registrato, se no mi ritiro dal... No, beh, io come capogruppo, confermo solo, giusto per insomma precisione, il parere e la richiesta dell'assessore Leoni, e quindi l'ordine del giorno va benissimo, condividiamo pienamente, quindi la Giunta ha già fatto questa azione, speriamo che si possa concretizzare in tempi insomma, abbastanza brevi. Grazie.
Sì, prego.
Rispetto alle azioni concrete, sono già stati presi contatti fattivi con l'oratorio in cui saranno impegnati in azioni di pulizia, e anche, quindi non è proprio un'azione formativa ma comunque anche un'attività di volontariato che si richiedeva. Sono stati presi anche contatti con alcuni agricoltori della zona, però il periodo diciamo cioè non è proprio positivo questo periodo, il C3 è arrivato a dicembre e a dicembre c'è poco da fare, cioè insomma non possono impegnarsi fattivamente nel mondo dell'agricoltura, però in primavera alcuni agricoltori si sono dati disponibili per insegnargli la potatura, la raccolta della frutta, queste cose insomma. Sì. Abbiamo perso il tempo perché a dicembre era arrivato il C3 e prima non potevano lavorare.
No, devo dire che tra le altre cose adesso non so se registrerò o no, però li coinvolgiamo anche noi in lavori all'interno del comune, cioè di sistemazione, di attività, di imbustamento, di sistemazione di alcune cose. Adesso, insomma, al momento le abbiamo tenute attive e devo dire che si sono anche rese molto partecipi nella scuola della scuola di lingua italiana, e poi insomma si sono, credo che tra l'altro adesso poi non so, non hanno generato a parte un qualche inizio che insomma dovevano un po' ambientarsi tra di loro, non hanno generato particolari problemi. Stiamo ragionando anche su una sistemazione abitativa diversa, perché quella abitazione, se vi ricordate, era stata considerata e presa in considerazione per un'ipotesi che vedeva persone che rimanevano 2-3 mesi, non di più, visto che si sono allungati i tempi, cioè insomma non è proprio il massimo della vita. Tra l'altro non c'è neanche la cucina, quindi non riescono neanche a farsi da mangiare loro, e quindi avevamo fatto un bando per individuare, si fanno da mangiare con le piastre, però voi capite insomma non è proprio, era un ufficio. Noi avevamo anche detto non volevamo dare una collocazione diversa però visto che i tempi si sono allungati, visto che il progetto poi è proseguito in un altro modo, abbiamo individuato un appartamento, logicamente viene una spesa che viene sostenuta dalla protezione civile e quindi insomma andranno all'interno di un appartamento. Bene, se va bene apportare questa modifica che abbiamo detto, aggiungiamo che il progetto impegna la Giunta e l'Unione Terre d'Argile a mantenere i progetti già attivati, insomma a portare avanti e proseguire. Bene, chi è a favore dell'ordine del giorno presentato dal gruppo consigliare centrodestra per Campo Gagliano relativo ai progetti formativi in favore di profughi provenienti dal Nord Africa? Bene, votazione unanime. Prima di stasera abbiamo fatto prestissimo, per la gioia di Teresa che ringrazio per la presenza. Volevo solamente rubarvi 2-3 minuti prima di dare la parola all'assessore Nascimbeni. Oggi è il 26 di gennaio, sapete che domani è il 27 della giornata della memoria, quindi come abbiamo fatto tutti gli anni, poi un minuto di, non dico di raccoglimento, ma un momento per sia informare sulle iniziative per domani, ma anche per riflettere sull'importanza della data. Prima volevo solamente dire alcune informazioni. Siamo alla fine di gennaio, non abbiamo ancora parlato di bilancio, voi direte cosa stanno facendo questi, non è perché manca l'assessore, perché l'assessore c'è, scusate la piccola stoccata, nel senso che sono io, non potevo andare lì fino alla fine, scusate. Bene, no, sei andato sul giornale dicendo che manca l'assessore, insomma, fino a prova contraria, la delega ce l'ho io, quindi faccio l'assessore al bilancio. Non è stato fatto, perché come in tutti gli altri comuni non è stato fatto, perché la rimodulazione dell'IMU e comunque soprattutto quello che al di là del calcolare l'IMU e quindi di capire quale può essere il gettito per il comune, l'altro problema, che è quello più grosso, è poi capire cosa succede sul fondo sperimentale di riequilibrio, che era quel fondo da cui poi derivavano i trasferimenti, e cosa succede sui trasferimenti che erano stati fiscalizzati, non è ancora molto certo. E quindi voi capite che fare un bilancio dove una cosa fondamentale come le entrate di IMU, io lo chiamo Ugo, e di IMU e dei trasferimenti statali non si sanno, diventa un po' complicato logicamente. Io però pensavo, adesso ne ragionavamo anche con il ragioniere capo adesso, o che facciamo proprio un consiglio anche tematico dove indipendentemente dai numeri vi illustriamo alcune considerazioni, oppure facciamo un gruppo, una commissione dove incominciamo a spiegarvi alcune questioni. Insomma, siamo fermi proprio perché al momento anche i comuni che erano molto avanti, a parte Parma che Parma hanno approvato il bilancio il 31 dicembre, ma hanno capito quello che è la situazione di Parma, e soprattutto loro hanno fatto presto, hanno messo tutte le aliquote e tutte le addizionali al massimo e hanno risolto i loro problemi più o meno. Ma poi hanno fatto molto presto, perché loro hanno messo l'aliquota IRPEF, l'hanno raddoppiata andando al massimo, e hanno la IMU messo tutte le aliquote maggiori. Però anche tutti gli altri comuni della nostra provincia che erano pronti per approvare si sono fermati perché, ripeto, l'IMU ha un po' cambiato le carte in tavola. E quindi, insomma, molto probabilmente faremo questa ipotesi. Noi speriamo di riuscire comunque entro marzo poi ad approvarlo, però abbiamo bisogno di lasciare testo 2. Poi uno sarebbe il terzo anno che andiamo a riprovare in corso d'anno il bilancio, perché sono 2 anni che andiamo, però almeno un'idea un po' più precisa di quello che capita sulle entrate e soprattutto, ripeto, sul fondo di riequilibrio. Detto questo, do la parola all'assessore Nascimbeni per l'illustrazione dell'iniziativa di domani e per il ricordo della giornata della memoria.
Sì, come diceva il sindaco, domani è il giorno della memoria e le attività che il Comune di Campogalliano ha messo in campo in collaborazione con le scuole gestite dal Centro della Cultura, quindi anche dalla biblioteca, in realtà sono già iniziate da lunedì, quindi un'intera settimana di attività. Dicevo, rivolta alle scuole, con la proiezione di alcuni film a tema, con la lavorazione, la presentazione con delle slide, insomma una spiegazione anche di quello che è la tematica sui ragazzi delle elementari che hanno fatto in questi pomeriggi questa attività. Nello specifico, ieri sera per la prima volta quest'anno ha partecipato anche il Centro Giovani con Villa Barbolini, c'è stata una cena ebraica con musica ebraica in cui è stato rapidamente comunque spiegato anche lì un attimo il contesto da cui nasce la musica e a che cosa si ispira, e anche una situazione della giornata della memoria. Nello specifico di domani, alle 9 ci sarà l'inaugurazione della mostra fotografica sul viaggio della memoria che noi organizziamo tutti gli anni presso le scuole elementari, quindi se volete partecipare, non so se vi è arrivato un invito, ma potete partecipare tutti. Alle 11.30 invece qui davanti al comune ci sarà la deposizione di una corona dove i ragazzi delle scuole medie leggeranno alcune poesie e alcuni elaborati da loro creati. Alla sera invece, e non vorrei sbagliarmi sull'orario, ma direi verso le 20.30 vado a memoria, 20.30 all'oratorio ci sarà invece un Memory Day, che è una serata sempre a tema per ricordare l'Olocausto. Sabato poi si concluderanno le attività rivolte alle scuole con la proiezione del video dizionario della Shoah, che è un prodotto multimediale che è stato creato con il treno per Auschwitz all'interno dell'attività e quindi in collaborazione con un docente e la Fondazione Fossoli. Io, per quanto riguarda la giornata di domani, vi invito a partecipare numerosi. Grazie.